sei piaciuto moltissimo, guarda, moltissimo. Ti prendo sul pezzo.
Molto, bravo, bravo.
Giusto 3 minuti contati, vogliamo approfittare la professoressa?
No, ma insieme per cortesia, perché insieme abbiamo fatto il lavoro.
Siete così?
No, ci tengo.
Tanto sono solo 3 minuti, per cui se qualcuno ha qualcosa da chiedere, desidera
tu mi permetti di mettere domanda? Sul libro il tuo intervento?
Adesso arriva il microfono. Dov'è?
Sì. Perché ci tengo. Lo sono fatto...
Posso? Io.
Perché 3 minuti, dice la signora.
Perché? Buonasera.
Scusi.
Oh, qui.
Buongiorno.
Io mi chiedevo, lei ha parlato di formazione all'interno delle scuole.
Ah sì, ne parlo sempre, tutte le volte che posso.
Però io mi chiedo, io sono una psicologa. E trovo molto difficile entrare in questo ambiente.
E delle
perché,
scuole?
Sì,
delle scuole?
Le spiego pure perché. Non trovo diversi spazi come gli sportelli d'ascolto all'interno delle scuole. Non esistono, non sono istituzionali. E poi spesso i progetti educativi...
Non passano.
No, passano. Però i referenti non sono psicologi, consulenti esterni, ma spesso vengono accaparrati dagli insegnanti, che per tutto il rispetto degli insegnanti, che sono educati alla conoscenza, cioè ad un altro tipo di conoscenza, cioè che sono predisposti ad un altro tipo di conoscenza, non hanno gli strumenti adeguati per educare i ragazzi a consapevolizzare e a conoscere le proprie emozioni. Volevo avere un parere da lei.
Guardi, io lo posso dare, poi vorrei anche sentire il collega che ne pensa.
Sì.
È molto importante, le spiego. Non si preoccupi, come si chiama?
Morena.
Morena, senta Morena, io le voglio dire una cosa importante. Ha sentito prima che parlavo di mediatori? Io credo che manchino delle figure di mediazione all'interno, da tutte le parti tra l'altro, che colleghino famiglia a scuola, quindi genitori e insegnanti, che sono sempre in conflitto. Prima siamo passati dal ti do, di a mio figlio 2 schiaffoni se non fa bene, al guai se me lo tocchi. Quindi,
è vero o no?
Siamo diventati, capito? Cioè ormai, lo picchi pure, lo faccio, adesso ormai siamo al guai se me lo tocchi. Poi, manca quindi questa figura di mediazione. Manca una figura di mediazione che faccia lavorare tra loro gli insegnanti per, come quasi un discorso di gruppo per dire ma tu che hai detto? Ma... Quindi una mediazione tra... E mancano delle figure di mediazione tra gli insegnanti e l'equipe medico-psicopedagogica, quando c'è, o quella territoriale, che di solito c'è, alla quale si demandano i casi cosiddetti, no, da psicologo, altra cialtroneria. Perché psicologia è scienza della comunicazione e del comportamento, non è la psichiatria, con tutto rispetto per la psichiatria, perché io, anzi, sovrana, ma il discorso è che la psicologia è scienza proprio nostra, cioè è quello che stiamo facendo adesso. Allora, questa mancanza di figure è un qualche cosa che dovrebbe attivare i progetti, e agli insegnanti si dovrebbe far capire che il fai da te non funziona, perché alcuni sono formati dal punto di vista psicopedagogico, altri sono degli apprendisti stregoni, che per carità è il primo inizio dell'interesse, ma ahimè è fallimentare molto spesso, perché fai le prime fasi e dalle reazioni dei bambini non sai rispondere. Oddio, io sono sempre per la competenza, anche se capisco come dire, il talento del cuore, nel senso che uno vuole fare, vuole dire, poi si sente imbrigliato da quello. Poi, voglio dire, le dinamiche le conosciamo tutti. Allora, se qualcuno di voi, soprattutto i colleghi, i giovani colleghi che hanno questo desiderio, cominciassero a capire che noi siamo in una società dove l'ordine si è formato da poco e abbiamo fatto tanta battaglia perché ci fosse, sperando che non ce lo tolgano, e che viene, e veniamo da situazioni, diciamo, dove la psicologia non era apprezzata. Ci sono tantissime cose, voglio dire, che da far capire anche agli altri, e facesse una battaglia informativa su questo. Noi dobbiamo prima, vedi, Morena, prima il passaggio è la sensibilizzazione, cioè siamo noi che dobbiamo andare a sensibilizzare gli insegnanti sui pericoli. Allora bisogna fare cappelli introduttivi ai progetti che portate, far capire, cioè l'opera deve partire da noi, non sentirci rifiutati solo perché ci rifiutano, ma bisogna fare, questa è la vecchia scuola, perché noi abbiamo dovuto fare tanto perché ci fosse la prima facoltà di psicologia, eravamo laureati prima che ci fosse la prima facoltà di psicologia, cioè, capito, l'abbiamo dovuta costruire. La psicanalisi ha fatto anni e anni per essere accettata perché sembrava un'arte, capito? Allora, credo che è molto importante che voi comprendiate che prima vi dovete organizzare, anche con l'ordine, a sensibilizzare e a far sempre punto di riferimento all'ordine regionale dicendo sensibilizziamo le scuole del luogo dove stiamo. Credo che questo cambierebbe le cose.
Certo, sono d'accordissimo.
Perché sennò non c'è una forza di incisione.
Buonasera, volevo chiedere una cosa a proposito dell'invidia. Voi ne avete parlato sia in un'accezione sia positiva che negativa, in questo senso. Io chiedevo, molte persone affermano di non aver mai provato invidia. Spesso si sente dire questo. Mi chiedevo, tenuto conto di quello che avete detto, che forse... Siccome l'invidia, ne avete parlato come di, nel caso del bambino, che nel momento in cui nasce cerca il contenimento nella madre che gli ha dato vita, che deve dare qualcosa in cambio, quindi che ci deve essere una gratitudine. Mi chiedevo, può darsi che il percorso mentale di colei o colui che dice che non prova invidia sia, poiché forse non trovo il contenimento, provo... come dire, a pormi in una posizione di autonomia, per cui non ho più bisogno di amore, di qualcuno che mi dia gratitudine, di qualcuno che mi contenga. E questo può essere un percorso mentale che fa colui che dice non provo invidia? È una domanda.
Ma tu hai narcisismo. Il narcisismo primario è tuo.
La risposta è già nella...
Il narcisismo primario è suo.
La risposta è lì, certo. Ma è... Io non so se rispondo a quello che lei ha chiesto, perché mi pare che la risposta sia in quello che dice, no? E, come dire, i meccanismi, c'è chi è disposto ad accogliere i meccanismi psicologici, c'è chi invece le trova delle spiegazioni un po', come dire, arzigogolate, non pertinenti. E allora, se uno si dispone a dire sì, esiste un meccanismo psicologico di negazione, diciamo, no? Di chiudersi in una posizione, diciamo, narcisistica, si dice, no? Cioè chiuso in sé. E anche qui il narcisismo come l'invidia è un altro concetto, che c'è una parte buona e una parte cattiva, perché se io dico che il narcisismo è prendersi cura di sé è una cosa buona, se dico che il narcisismo è un chiudersi negando il bisogno dell'altro è una cosa negativa. Colgo spunto dalla sua domanda per riflettere su un punto, che la gratitudine è una posizione difficile, non è così automatica. Chi avrà voglia di voi di leggersi questo librettino di Melanie Klein, che è proprio intitolato Invidia e gratitudine, noterà una cosa, che è un librettino di 80-90 pagine, mettiamo 90, adesso non mi ricordo, più o meno. 85 sono dedicate all'invidia e 5 alla gratitudine. Perché è la gratitudine la più difficile, no? E perché è la più difficile? Perché quello che noi vediamo come un atto finale, che è la capacità di essere grato a chi ti ha dato qualcosa, senza sentirsi sminuiti, anzi, diciamo che ci sono molte posizioni di chi dice non debbo niente a nessuno, molte dei conflitti fra le varie discipline sono, a mio avviso, non so se ti piace questa lettura delle cose, legate a una sorta di non confessata invidia, che vuol dire, tradotto clinicamente, non debbo niente a nessuno. Allora, la psicoanalisi dice non debbo niente alla fisica, la fisica non deve niente alla matematica, la matematica non deve niente alla biologia. In verità, noi siamo soprattutto in un'epoca come la nostra di grande comunicazione, noi siamo intrisi, siamo bombardati da una serie di situazioni. Per esempio, quanto i concetti della fisica, sia di Einstein che la fisica quantistica, influenzano i nostri comuni meccanismi di pensiero. Moltissimo, anche se, no, se uno non lo sa, quanto la psicoanalisi ha influenzato la critica storica, la storia dell'arte, l'antropologia, e quanto ne è stata influenzata. I primi psicoanalisti non avevano timori nel riconoscere, erano anche antropologi, erano, Freud non fa mistero in questo proprio scritto bellissimo di Al di là del principio del piacere, di riconoscere tutta l'influenza che deve alle concezioni della biologia, come non fa mistero quando riconosce l'importanza di Thanatos e dice: ma alla fine forse non ho detto niente di nuovo, era solo un ricordo ginnasiale della filosofia studiata, che appunto ci sono due forze contrastanti, che sono l'amore e la morte, yin e yang, eccetera. Quindi è possibile che chi la gratitudine non è un sentimento immediato, perché implica un lavoro maturativo che naturalmente non si fa solo con una psicoterapia o con una psicoanalisi. Non è che uno matura solo in questa maniera, uno matura nella vita e arriva agli stessi pensieri con percorsi normali. C'è chi matura con un'esperienza religiosa, con un'esperienza di solidarietà, attraverso la morte di un amico, attraverso un lutto che ha avuto, attraverso un'esperienza artistica, creativa. Ci sono molti modi in cui uno matura, matura da sé, non è che matura solo attraverso una terapia, assolutamente. Noi nella terapia vediamo quelli che hanno bisogno di una mano per la maturazione. Quindi la gratitudine non è immediata. Il riconoscere quello che tu hai avuto implica una cosa semplice a dirsi, ma è: io riconosco quello che tu mi hai dato, non mi sento sminuito da quello che mi hai dato, lo utilizzo e lo trasformo, e lo modifico. Cioè, se non fosse così, noi saremmo, c'è il bellissimo saggio della Montalcini, l'elogio dell'imperfezione. Che cosa dice l'elogio dell'imperfezione? Che noi non siamo una società instabile, l'essere umano è un essere instabile, imperfetto, e perciò che vediamo una serie di pasticci. Perché se fossimo perfetti saremmo come le formiche, una società ordinatissima in cui ognuno ha i suoi ruoli, ma che è identica da quando si studiano le formiche fino ad adesso. Mentre noi non siamo affatto identici a noi stessi, cambiamo in virtù di questa nostra instabilità. No? E quindi quello che sembra un processo facile di riconoscere quello che si è avuto e di non sentirsene danneggiato, anzi di sentirsi aiutato da quello che dicono gli altri, no? E di farne tesoro e di non essere coattivamente originali, perché c'è questa paura di essere chi ha detto la prima cosa per prima, chi l'ha detta, è nell'aria, i concetti sono nell'aria, girano, no? Poi a un certo punto qualcuno li formula in un modo che dici: ma ci avevo pensato anch'io a questa cosa, com'è che non mi è venuto in mente a me di dirla? E perché? Perché ci sono persone che sono gli artisti, gli scrittori, quelli che hanno la capacità di cogliere un pensiero comune e di formularlo in una maniera che uno ci si riconosce dentro e che può trasformarlo.
sono molto emozionata, prima perché vedo il dottor Bruno con cui ho fatto i primi giorni di manicomio, vestita con un camice, ma per puro caso, e la dottoressa, non so, questa strana coincidenza, questo ritardo, questa... E guarda caso, lei l'ha chiamata sovrana psichiatria, già questo mi ha fatto un po' incavolare, perché non sono molto d'accordo, stiamo pagando troppo cara a questi sovrani.
E, come tutti i sovrani?
Sì, ma dobbiamo batterli, o quantomeno parole chiave, mediazione, integrazione.
Quelle che abbiamo
poi
usato.
Quando ne parliamo di integrazione, scusi, quando mai troviamo il discorso di integrazione e di mediazione proprio tra la psichiatria e la psicologia? Cazzi amarissimi, inutile che ce la raccontiamo.
Però questa, guardi che ci sono molte esperienze di questo senso, poi la conforto.
Poi la conforto io no, e comunque,
lei mi sconforta.
Cioè, sì, sì, forse sì, forse ci confortiamo a vicenda. Però, bravo, questo caso bellissimo, no? Di questo ritardo, e non viene mai nominato un personaggio che è stato mangiato dal padre divoratore, non a caso Orda Primitiva, il primo veramente Cronos era Freud, no? Quanti ne ha fatti fuori? E tanti grandi. E abbiamo, diciamo, un difensore, un estimatore, un fans
difensore
di Freud e un fans della Klein. Proprio qui... Bellissima anche questa contrapposizione casuale, io direi di no, questa è una bellissima sincronicità. E tiriamo fuori Carl Gustav Jung, non parlate mai, mai che si senta parlare di un personaggio che anche quello qualcosina ha detto.
No, io guardi, caro,
lei ha parlato di dei, eccetera.
No, guardi, io con Carl Gustav, quello che diceva prima il collega mi ha molto colpito, perché lui parlava proprio di non separare. Mai. Guardi, qui dai maestri bisogna, da tutti, come si chiama di nome, mi scusi?
Io mi chiamo Gigliola Panzacchi. Gigliola,
senta. È tutto il contrario per quello che mi riguarda, ma penso, poi il collega... Ma io, per quello che mi riguarda, il contrario. Io credo che tutti i maestri, adesso stiamo parlando di psicanalisi, tutti, a partire da Freud, che è stato un iniziatore, ma lui aveva Charcot, c'è tutto un discorso prima di lui, ed era lui si era collegato a... Io credo che tutti ci abbiano dato un contributo enorme, e soprattutto i figli del cosiddetto divoratore, nel senso che la Klein, che Carl, e perché Adler, con il complesso di inferiorità, eccezionale, cioè come se lui avesse dato una spinta, e poi ciascuno, anche per differenziarsi da lui, ha prodotto veramente delle cose sublimi. E poi pensi a William Reich, anche, cioè guardi, io credo, e Moreno, che è in coda, proprio codina, che ha fatto questa meraviglia dello psicodramma.
Però non
cioè, credo...
è difficile sentirne parlare,
non da noi.
Posso sottolineare questo piacere nel vedervi sincronici?
Sì,
ecco, questa è una cosa per me nuova.
Grazie Gigliola, è veramente, e guardi che credo che se potessimo fare delle giornate alla maniera della psicologia umanistica, perché io ho aderito alla terza forza dopo tutto un percorso anche con gli junghiani, alla fine ho fatto tutte le esperienze che integravano tutte le discipline, quelle diciamo psicanalitiche e quelle nuove, quindi ho aderito come esperienza, ma mi rimane tutto il patrimonio psicanalitico pieno e capito, quello glielo voglio dire perché è proprio un percorso di crescita. Come... Io dico che questo discorso della sincronia, niente capita a caso, soprattutto se noi, quando ci capita qualcosa, prendiamo atto di quello che ci sta capitando. A me è capitato, io venivo qui per la sindrome rancorosa e mi sono beccata una sindrome rancorosa. Cioè, secondo me, fa parte della crescita di ciascuno, quando è centrato su qualcosa, verificare, tornando a sé, che cosa gli sta capitando. E questo, secondo me, credo, si faccia parte della crescita.
Certo, ecco. Posso aggiungere una cosa solo al dottor Bruno? Sa perché non ho continuato da lei e sono andata da Stella? Perché lei si chiama Walter, come mio padre.
Però questa è una...
Nulla di personale.
Bellissimo. Questo è stupendo. Questo è veramente... è da applauso.
Quell'altra... Dovevo scegliere fra Walter... È un Stelio Stella, che insomma anonimo per me, la cosa, la risonanza. Comunque grazie.
Ecco, questa è una cosa di gratitudine.
Io spero che si sia riconciliata.
Non con la psichiatria, però.
Beh, quella è dura. Quella è dura. La psichiatria rappresenta tante cose.
Dottoressa, allora, lei parlava del sentimento dell'invidia, no? E nell'angoscia della morte. Questa tensione, questa energia, lei l'ha canalizzata comunque in qualche cosa di creativo, come ha detto. In questo passaggio io vedo un demando, vedo una delega, vedo una deresponsabilizzazione. Non sarebbe più costruttivo in una costruzione identitaria l'elaborazione? Non sarebbe più costruttivo, no? In una costruzione identitaria l'elaborazione, il metabolizzare comunque questo disagio nel tollerare più la propria imperfezione? Cioè la consapevolezza della propria imperfezione.
Fermo là! Non ho capito. Allora, come si chiama?
Alberto.
Alberto, senta. Dunque, io non ho parlato dell'invidia come direttamente... Allora, l'elaborazione del lutto, dell'essere nati e di dover morire, che, di cui si prende prima a livello di memoria del corpo una consapevolezza, perché esci e senti fame, freddo, eccetera, eccetera. E devi elaborare questo rapporto di dipendenza, no? E rispondere immediatamente all'angoscia di morte che ne deriva, perché comunque dipendi. Quindi io stavo parlando di un tema fondamentale che è la dipendenza. Io dico, dipendenza significa, dipendo da, se voglio elaborarla, la faccio breve, sembra un bignamino, ma non è un bignamino, c'è un sacco di roba in mezzo. L'importante è che acquisisca strumenti di indipendenza. In questo momento ho l'immagine del mio grandissimo Musatti quando faceva le lezioni alla Statale di Milano, marxismo e psicanalisi, e parlava proprio dell'emancipazione di chi, parlando di intellettuale organico, di gramsciana memoria, tra chi deteneva strumenti di potere, cioè, come dire, chi ha dei mezzi per fare comunicazione, chi non ne ha e non sa nemmeno come funzionano, no? E chi può mediare tra insegnare a chi non sa come si usano, farglieli usare e darglieli, e chi questi poteri li detiene e non li fa usare, li fa fruire, magari a pagamento, magari a... Cioè la mediazione consiste, scusate se insisto sulle mediazioni, perché qui o si media o si media,